Non sai quante volte al giorno penso di telefonarti. Poi però, ogni volta che lo penso, mi convinco che non è il caso. Di mattina e di pomeriggio sei al lavoro e ti disturberei. A pranzo e a cena sei con la famiglia e ancor di più disturberei. Dopo cena non mi sembra il caso. Sai che faccia farebbe Ida, tua moglie? Se non lo sai, te lo dico io. Una faccia davvero brutta. E poi direbbe, alzando al massimo la sua voce stridula, «Che faccia tosta questa qui! Ancora è convinta di poter chiamare te quando hai bisogno d'aiuto. Ma chi si crede? Di poter contare su di te per tutta la vita? Quando capirà che il tempo in cui facevate i fidanzatini è finito già da un pezzo?» Sì, dirà proprio «questa qui». Me l'hanno riferito che mi chiama così. «Questa qui? Quella là?» È che il mio nome non le è mai uscito di bocca. Poi tu dovresti passare la serata a rassicurarla, a cercare di toglierle dal viso il cipiglio duro che le si fisserebbe in mezzo alla fronte. Ecco perché prendo in mano il telefono decine di volte al giorno, pensando di chiamarti, ma poi non lo faccio. Lo farei anche in questo momento. Potrei scriverti un WhatsApp. Ma cosa dovrei scriverti? Ciao, sono io, posso chiamarti? Potrei optare per un vocale, così tu potresti ascoltarlo quando vuoi. Ma no, fra noi non funziona così. Noi, il nostro tempo assieme l'abbiamo attraversato quando esistevano soltanto gli SMS e manco li usavamo. A noi piaceva telefonarci quando non potevamo vederci dal vivo, parlarci dalle cornette di casa per ore e ore, perché quello era l'unico modo negli anni 90, prima dei minuti illimitati degli smartphone, per fare lunghe telefonate senza finire sul lastrico. A me piaceva anche il silenzio delle nostre chiacchierate al telefono, sì, anche quello, che poi spesso non era sinonimo di pause e di riflessione, piuttosto era il tempo necessario per aspirare la sigaretta e dopo riempire di fumo le parole che ci uscivano di bocca. Parole, soprattutto le tue, che erano sempre piene d'amore per me. Avevano ragione le tue sorelle, tu eri in adorazione e io davo per scontato che fosse così, senza capire quanto fossi fortunata a ogni tuo sguardo. Negli ultimi 2 dei 7 anni che abbiamo passato insieme non stavo più bene dentro la nostra relazione. Io mi ero laureata, senza neanche una sessione di fuoricorso, e tu navigavi in alto mare con gli esami. Poi morì tuo padre e tu, dalla sera alla mattina, diventasti l'unico uomo di casa, quello che si sentì in dovere di mantenere la mamma casalinga e le 2 sorelle più piccole. E dalla sera alla mattina decidesti di lasciare l'università e prendere in mano l'azienda di tuo padre. Ma che ne sapevi tu di lastre di marmo? Nulla. Archiviasti le matite, il sogno di fare l'architetto, per indossare i grossi guanti da marmista. Quando ne parlavamo facevi occhi stupiti come a dire «Come fai a non capire? È così che deve essere». Ma io no, proprio non capivo. Erano altri i nostri progetti. E così iniziai a detestare la tua rassegnazione. Avevi cambiato il tuo destino per adeguarti alle necessità della tua famiglia, senza tener conto delle mie di necessità. «Sono sempre io, non importa che lavoro faccio, siamo sempre noi», mi ripetevi. Non so se per convincere me o te stesso. Forse avevi pensato che il nostro amore era più forte di tutto, ma per me non era così. Io avevo l'urgenza di uscire dal paese. Sognavo di vivere in una grande città, di diventare un avvocato di successo. E ce l'ho fatta, anche se mi è costato un prezzo troppo alto. Quindi, a un certo punto della nostra storia, le telefonate diventarono sempre più corte, puntellate di silenzi sempre più lunghi che non mi piacevano più. Com'è andata dopo, lo ricordiamo tutti e due. Ci siamo lasciati, o meglio, ti ho lasciato io. Mi sono messa subito con un altro, Armando, avvocato come me, e con lui ho vissuto per 5 anni. Tu rimanesti fermo nel tuo dolore, incredulo, solo, e anche per molto tempo. Poi però incontrasti Ida e con lei ti riapristi alla vita. Vi siete sposati e avete avuto 3 figli bellissimi. Io dopo Armando ho avuto delle storie tutte finite già prima di parlare anche solo della possibilità di convivere e di fare figli. Fino a che non c'era Ida ci sentivamo spesso, o meglio, ero io che, senza rendermi conto che a te faceva male, ti chiamavo per parlarti delle mie cose, per confrontarmi con te. Tu eri il mio porto sicuro, il consiglio di cui non dovevo mai dubitare, perché tu mi volevi bene, come nessun altro. Ti parlavo addirittura dei miei problemi con Armando, come quella volta che lui mi tradì e fu proprio tra le tue braccia che venni a cercare consolazione. Ti chiedo perdono. Non l'ho mai fatto, ma lo faccio adesso, in questa lunga lettera che spedirò via posta elettronica. E sarà la prima. In tutti questi anni non ci siamo mai scritti. Ida ha ragione a non volermi più nella tua vita, a chiamarmi questa qui o quella là. Forse davvero non le escono di bocca le 4 lettere che compongono il mio nome. Lo so, sono stata una ex ingombrante. Gli ex devono perdersi di vista quando la storia d'amore che li legava finisce. Solo che io non ce la faccio. Non ce l'ho mai fatta ad andare avanti senza voltarmi indietro per controllare che tu ci fossi. Mi sono spinta così lontano proprio perché sapevo che tu eri alle mie spalle. E tu mi hai sempre guardato le spalle. È questo l'amore. E io non me ne sono accorta per tempo. Qualche settimana fa è arrivato l'invito di Antonio per la festa dei suoi 50 anni. Il nostro Antonio, l'amico che ci aveva presentato tanti anni fa. E io, in quel biglietto nero scritto con caratteri color oro che conteneva l'orario e il luogo dei festeggiamenti, ci leggevo dentro solo una parola. Giovanni, il tuo nome. Ho telefonato subito ad Antonio per ringraziarlo dell'invito, per cercare di sapere se sarebbe venuta anche tua moglie Ida. E sì, ci sarebbe stata. Tu però non puoi mancare, se no scordati che esisto, ha detto Antonio. E allora mi sono preparata a lungo per la festa. Volevo essere più bella di Ida ai tuoi occhi. Ma il confronto tu non l'hai potuto fare, perché tua moglie quella sera non è venuta. Il giorno prima aveva avuto una reazione allergica ed era piena di bolle. La sorte tramava a mio favore. Eravamo io e te, ammantati da un luccichio che arrivava dal nostro tempo assieme. Io e te a cenare allo stesso tavolo. Io e te a chiacchierare, a cantare, a ballare. E io e te a fare l'amore in macchina, subito dopo aver deciso in uno sguardo che dovevamo lasciare la festa e correre fuori insieme. Come prima, come quando eravamo io e te. Lara, è stato bello, ma non doveva succedere. La mia vita è con mia moglie e i miei figli. Sono state le tue prime parole dopo l'amore. Non puoi dire così, tu mi ami ancora. E anch'io ti amo, ti ho sempre amato, ma non lo sapevo. Lara, io amo Ida. Il nostro tempo assieme è finito tanto tempo fa, quando tu facesti la tua scelta. Sì, ma tu hai continuato ad amarmi, non dire adesso che non è vero. Sì, Lara, ti ho amato anche dopo, ma ho smesso da quando è arrivata Ida e sto male adesso all'idea di averla tradita. E dalla sera della festa sei sparito. Non ho più neanche quel vago contenimento affettivo che continuavi a darmi anche dopo che ti sei sposato. Per la prima volta da quando ci conosciamo sei sparito del tutto e io sto malissimo senza di te. Io ho bisogno di te. Tu non puoi cancellarmi dalla tua vita e rimango in attesa di te, tua Lara. Vuoi salvare? Mi chiede il PC quando vede che anziché premere il tasto invio, premo quello per tornare indietro e cancellare tutto. No, assicuro al PC e compio fra le lacrime il primo vero gesto d'amore verso l'uomo che amo e che devo lasciare andare.